1, versetti da 12 a 15, dice: perciò non tralascerò di ricordarvi del continuo queste cose, benché le conosciate già e siete saldi nella verità che ora avete. Ma ritengo giusto, finché sono in questa tenda, di tenervi desti ricordandovi queste cose. Sapendo che presto dovrò lasciare questa mia tenda, come me l'ha dichiarato il Signor nostro Gesù Cristo, ma farò in modo che anche dopo la mia dipartita voi possiate sempre ricordarvi di queste cose. Ricordare è importante, perché a volte noi diamo per scontate delle cose, ma poi tendiamo a dimenticarcene. Pietro riteneva importante che i credenti avessero fisse nella mente certe cose, per almeno due buoni motivi. Primo, avere sempre presente quello che è giusto e quello che è sbagliato. E secondo, non farsi confondere da false dottrine. Anche Mosè, in tutto il libro di Deuteronomio, esorta a più riprese il popolo a non dimenticare, a ricordare il passato per gli stessi motivi. E oggi vedremo di nuovo alcune caratteristiche del peccato che sicuramente tutti già conosciamo. Genesi capitolo 3, versetti da 1 a 6, dice: ora il serpente, che era il più astuto di tutte le bestie della campagna e che l'Eterno Dio aveva fatto, disse alla donna: ha Dio veramente detto non mangiate di tutti gli alberi del giardino? E la donna rispose al serpente: del frutto degli alberi del giardino ne possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che è in mezzo al giardino, Dio ha detto non ne mangiate e non lo toccate, altrimenti morirete. Allora il serpente disse alla donna: voi non morirete affatto, ma Dio sa che nel giorno in cui ne mangerete, gli occhi vostri si apriranno e sarete come Dio, conoscendo il bene e il male. E la donna vide che l'albero era buono da mangiare, che era piacevole agli occhi e che l'albero era desiderabile per rendere uno intelligente. Ella prese del suo frutto e ne mangiò e ne diede anche a suo marito che era con lei e anche egli ne mangiò. Ora, la prima cosa interessante è che a questo punto già è dimostrata la falsità della teoria che il comportamento umano dipende dall'ambiente e dalla condizione sociale, dalle circostanze in cui uno vive. Questo è assolutamente falso, basterebbe guardarsi intorno per rendersi conto, perché ci sono persone che sono molto ricche, che nonostante questo rubano, magari uccidono, fanno anche altre cose che non dovrebbero fare. Ci sono persone molto povere che vivono in luoghi malfamati e che non fanno niente di tutto questo e che qualcuno addirittura preferisce morire di fame piuttosto che rubare. Ora, viene data una teoria di scientificità come a tutte le cose queste, dimostrato che l'ambiente non è vero niente. La Bibbia ci dice due cose: Adamo ed Eva vivevano in un ambiente perfetto, non soffrivano la fame, non avevano bisogno di denaro, non avevano bisogno di faticare per vivere, non erano circondati da cattive compagnie, eppure peccarono senza opporre la minima resistenza. Il serpente li tentò e immediatamente loro caddero. Genesi capitolo 6 descrive la situazione esattamente opposta. Noè viveva in un mondo dominato dal peccato. Noè viveva circondato da cattive compagnie, da cattivi esempi, ma Noè, la Bibbia dice che Noè era giusto, la Bibbia dice che Noè camminò con Dio e la Bibbia dice che Noè trovò grazia presso Dio. Quindi questi due fatti dimostrano che non è l'ambiente che influisce sul peccato, sul comportamento che uno ha nei confronti del peccato. Ma se non dipende dall'ambiente, da che cosa dipende il peccato? Eva fu tentata dal serpente, quindi il peccato nasce da una tentazione mediante uno stimolo esterno. L'attacco è diretto da Satana e portato con l'inganno. Non a caso il serpente attaccò Eva, ritenendola più debole, più facile da ingannare, probabilmente. andiamo per ordine. Il diavolo vuole spingerci al peccato per separarci da Dio. Satana, Lucifero, ha lottato contro Dio, ha perso, ma non si arrende e cerca ancora in tutti i modi di ostacolare il suo piano di riconciliazione con l'uomo. L'ha fatto ai tempi di Gesù, è stato sconfitto anche lì. Primo Pietro, capitolo 5, versetto 8, dice: siate sobri e vegliate, perché il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente, cercando chi possa divorare. Capite? La tattica dei carnivori, tutti i carnivori, è quella di sbrancare gli animali. La difesa degli animali è un branco. Le zebre vivono in branco. È difficile per un carnivoro prendere un animale mentre sta in mezzo al branco. Quindi la cosa che fanno è cercare di allontanarlo dal branco, e normalmente quello che si allontana è quello più debole, che non riesce a correre insieme agli altri. Quindi il diavolo cerca di attaccare sempre il più debole, cerca di allontanarci uno dall'altro. E il peccato ci separerà da Dio. Satana cerca di tenerci separati da Dio, lo fa con stimoli esterni, tentandoci dove siamo più deboli. Lui sa dove può tentarci, facendo leva sui desideri dei nostri occhi, sui desideri della nostra carne, sul nostro orgoglio. Su Eva fece leva su tutte e tre queste cose. Infatti, versetto 6 dice che la donna vide che l'albero era buono da mangiare, cioè vide con gli occhi, lo desiderò, che era piacevole agli occhi, quindi, e che l'albero era desiderabile per rendere uno intelligente, cioè il suo orgoglio la voleva essere più intelligente. Quindi prese il suo frutto, lo mangiò, quindi soddisfece la sua carne, e diede anche a suo marito, anche lui ne mangiò. Ogni peccato nasce sempre da un inganno. Satana disse: ha Dio veramente detto? Satana disse a Eva: il giorno che ne mangerete voi sarete come Dio. Questo era un inganno, tutti e due erano inganni, perché lui disse una cosa che Dio non aveva detto. A Dio veramente detto: non mangiate da tutti gli alberi del giardino? Lui si attaccò con il falso. Poi disse un'altra cosa falsa: il giorno che ne mangerete sarete come Dio. Satana cerca sempre di convincerci che Dio voglia privarci di qualcosa di buono. Satana cerca di convincerci che Dio è cattivo, che lo fa per il nostro male, perché lui è invidioso, che noi possiamo essere più migliori. Dio non vuole, secondo Satana, che noi ci divertiamo. Satana ci presenta il peccato come qualcosa di irrinunciabile, che ci darà immensa soddisfazione, che ci darà grandi gioie. Il mondo, quindi Satana, ci offre ogni giorno qualcosa di cui non possiamo fare a meno. Il mondo cerca di farci sentire stupidi se noi non facciamo quella certa cosa, di farci sentire diversi, diversi in senso negativo. Dai, non essere sciocco, lo fanno tutti. Dipinge chi fa cose che sappiamo essere sbagliate, che sappiamo essere vietate, non come un peccatore, se non addirittura un delinquente, perché ci sono delinquenti, fanno cose da delinquenti. Satana cerca di dipingerlo come un furbo, una persona astuta. Ah, quello è furbo, non fa, vedi, non paga le tasse, lui è furbo. Ah, quello è furbo, non fa quello che non deve fare. Però se è vero che la tentazione viene dall'esterno, il decidere di peccare è una cosa che viene dall'interno. È la nostra carne che ci spinge a cadere nell'inganno. Ora però, a questo punto, bisogna fare una distinzione tra credenti e non credenti, perché non è la stessa cosa. Il non credente non si pone neanche il problema se una cosa è peccato o meno. Non si domanda se una cosa è contro la volontà di Dio, se è peccato o meno, se... Anzi, per essere precisi, il non credente più delle volte ha stabilito che Dio neanche esiste. E se anche per caso esistesse, non ha alcun potere su di lui. In Romani, capitolo 1, c'è un lungo discorso sull'argomento. E il succo, lo vediamo nei versetti da 28 a 32. Versetto 28 dice, siccome non ritenne opportuno conoscere Dio, Dio li ha abbandonati a una mente perversa da fare cose sconvenienti, essendo ripieni di ogni ingiustizia, fornicazione, malvagità, cupidigia, malizia, pieni di invidia, omicidio, contesa, frode, malignità, ingannatori, maldicenti, nemici di Dio, ingiuriosi, superbi, vanagloriosi, ideatori di cose malvagie, disubbidienti ai genitori, senza intendimento, senza affidamento, senza affetto naturale, implacabili, spietati. Ora essi, pur avendo riconosciuto il decreto di Dio secondo cui quelli che fanno tali cose sono degni di morte, non solo le fanno, ma provano anche coloro che le commettono. Questo è il mondo dove viene ritenuto furbo, dove viene ritenuto bravo uno che fa cose sbagliate, dove viene ritenuto cattivo uno che dice che queste cose sono sbagliate. Al non credente non interessa la volontà di Dio. Lui accetta a occhi chiusi quello che gli offre il mondo e giustifica qualsiasi sua azione col fatto che è una cosa che fanno tutti. Lo fa anche quell'attore famoso, ma anche quello scrittore fa la stessa cosa, che io non dovrei farla, lui si trova perché io no. Cioè quello scienziato famosissimo, il premio Nobel, lui approva questa cosa. Che mi importa quello che dice Dio? Sono loro, sono tanto importanti, sono così. Io sto con loro. Ma il credente, la situazione è differente, il credente sa che Dio esiste, sa che Dio è santo, sa che Dio non sopporta il peccato e conosce qual è la sua volontà, conosce cosa è giusto e cosa è sbagliato. Isaia 5,20 dice, guai a quelli che chiamano bene il male e male il bene, che cambiano le tenebre in luce e la luce in tenebre, che cambiano l'amaro in dolce e il dolce in amaro. Se Dio dice che una cosa è sbagliata, sicuramente lo è. Se dice che una cosa è giusta, idem come sopra. Se non sei d'accordo, sta chiamando bene il male e male il bene, e per te ci saranno guai. Se non sei d'accordo con Dio, è un problema, perché Dio non sbaglia. Ora, basato su questa certezza, il credente ha sia il potere che il dovere di resistere alle tentazioni, anche se purtroppo non sempre riesce a farlo. Giacomo, capitolo 1, capitolo 1, versetti 13 e 14, nessuno, quando è tentato, dica io sono tentato da Dio, perché Dio non può essere tentato dal male ed egli stesso non tenta nessuno. Ciascuno invece è tentato quando è attirato e adescato dalla propria concupiscenza. Quasi sempre cedere alle tentazioni è legata a una cosa, è legata alle grandi aspettative offerte dal mondo circa una certa cosa che è peccato. Leggiamo cosa succede, torniamo a Genesi, leggiamo che cosa succede. Perché Eva aveva grandi aspettative prima di mangiare il frutto. Genesi capitolo 3, versetti da 7 a 10. Allora si apersero gli occhi di ambedue e si accorsero di essere nudi, così cucirono dei fogli di fico e ne fecero delle cinture per coprirsi. Poi udirono la voce dell'Eterno Dio che passeggiava nel giardino alla brezza del giorno, e l'uomo e sua moglie si nascosero dalla presenza dell'Eterno Dio fra gli alberi del giardino. Allora l'Eterno Dio chiamò l'uomo e gli disse, dove sei? E gli rispose, ho udito la tua voce nel giardino e ho avuto paura, perché ero nudo e mi sono nascosto. La Bibbia dice che il peccato non dà soddisfazione. Adamo ed Eva si aspettavano, convinti dall'inganno, grandi risultati mangiando quel frutto. si aspettava di ottenere una grande intelligenza, si aspettava di essere simili a Dio. Invece cosa ottennero? Vergogna, paura, si nascose la presenza di Dio, si nascose per paura che il loro peccato venisse scoperto, si coprirono con delle foglie di fico per cercare di nascondere il loro peccato, senza pensare che così lo rendeva più evidente. Bella intelligenza mi ha acquisito mangiando il frutto. La Bibbia dice che Dio chiamò Adamo. Questo fa capire, lo cercava. Questo fa capire che fino a quel momento, fino al momento della caduta, tra l'uomo e Dio c'era un rapporto. L'uomo viveva la presenza di Dio. Lo incontrava nel giardino, aveva comunione con lui, probabilmente parlava con lui. Tutto questo fu spazzato via in un momento, a motivo del peccato. L'uomo e la donna si nascosero. Loro che probabilmente avevano gioia quando sentivano Dio arrivare nel giardino, poter dividere un po' di tempo con lui, da quel momento ne ebbero paura, a motivo del peccato. Tutto quello che il mondo promette, che Satana promette, è falso. Se ti fidi, non avrai soddisfazione. Al contrario. E il diavolo, tra altre cose, non conviene che tu sia soddisfatto, perché lui vuole spingerti oltre. Lui deve farti pensare che non sei soddisfatto perché hai bisogno di più di quella cosa, ne vuoi di più. All'inizio avevo parlato di ricchi che rubano. Questo è il motivo. Non gli basta quello che hanno. Già sono ricchi, ma non si accontentano. Non so se vi ricordate Poggiolini. Poggiolini era anziano. Poggiolini ha fatto ammalare la gente con il sangue infetto, di epatite. Gente giovane, ammalata di epatite perché lui voleva guadagnare soldi. Aveva un puff, ci sedeva su un puff pieno di soldi, aveva pepite d'oro in casa. Per farci cosa? Per averne di più. Non aveva necessità, era ricco. Se accetti quello che ti offre il mondo, non ne avrai mai sufficienza, non sarai mai soddisfatto. Un credente è soddisfatto con poco. Cantiamo, sono soddisfatto della semplice vita. Siamo soddisfatti con poco. Ma se stai con il mondo, non sarai mai soddisfatto. Vorrà sempre di più, hai denaro, ne vuoi di più, hai una macchina, la vuoi più grande, hai una casa, la vuoi più bella. Non c'è soddisfazione in quello che offre il mondo. Il peccato è come una frana che inizia con un piccolo sasso che rotola, poi ne prende un altro più grosso, poi un altro, e alla fine la frana può distruggere una casa, addirittura un paese. Il peccato è lo stesso. E a questo proposito c'è un altro luogo comune, oltre a quello dell'ambiente, è che riguarda la gravità dei singoli peccati. Un luogo comune che dice che ci sono peccati gravi e peccati meno gravi. In realtà non ci sono peccati veniali, peccati mortali, peccati trascurabili e peccati imperdonabili, peccati grandi e peccati piccoli. No, forse queste distinzioni